Complesso è anche il rapporto che si viene a creare tra femminismo e guerra. Nel solco di quella che è la divisione fra interventisti e neutralisti, troviamo appunto anche le posizioni espresse da alcune donne impegnate appunto nel femminismo. Non troviamo nessuna posizione netta contro la guerra, addirittura alcune femministe ne sono a favore. Penso a Teresa Labiola, ma anche alla socialista Anna Kuliscioff o Anna Maria Mozzoni. La maggior parte comunque assume posizioni, almeno all'inizio, neutraliste. Interessante invece la posizione di Abigail Zanetta, che invece, partendo dalla posizione del socialismo, si schiera subito contro il conflitto e assume delle posizioni antimilitariste. E per questo nel 1918, per gli scritti appunto che cerca di diffondere su queste posizioni, finirà in carcere accusata di disfattismo. Queste posizioni ci danno un'idea del fatto che prevale tutto sommato nel femminismo il senso del dovere e l'attaccamento appunto alla patria. Ciò nonostante, va evidenziato che appunto la guerra mette in luce alcune che sono anche delle differenze di classe in questo articolato scenario, perché molto spesso capita appunto che le fasce più povere delle donne si impegnino anche a protestare contro la guerra o comunque abbiano un atteggiamento sicuramente più tiepido, mentre appunto le fasce più alte invece si impegnino molto di più nella propaganda e nell'adesione al conflitto. Interessante rilevare che anche dalla spinta del femminismo nascono molte associazioni che si dedicano all'opera assistenziale, nel solco ovviamente di una tradizione consolidata. Con il trascorrere dei mesi e il proseguire del conflitto, il lavoro è associato alla guerra e trasforma le stesse femministe. Nei comitati, infatti, che si vengono a creare, molte di queste incontrano esponenti della destra nazionalista e in qualche modo ne vengono sempre di più influenzate. Tant'è che con il procedere del conflitto molte donne si occupano anche di propaganda. Cominciano a diffondere opuscoli, organizzano iniziative di stampo patriottico, donazioni, promuovono il reclutamento di manodopera femminile. Alcune di queste esperienze confluiscono ad esempio nella Lega per le seminatrici di coraggio. Si potrebbe sintetizzare forse affermando che durante appunto la guerra il femminismo cede progressivamente il passo al patriottismo. Ciò nonostante, alcune femministe credono che questi ruoli che vengono progressivamente sempre di più assunti nel corso della guerra dalle donne servono anche a preparare il campo, a creare, diciamo così, una sorta di patrimonio che ponga le basi per dei riconoscimenti di diritti politici e civili una volta che il conflitto fosse finito. E quindi chiedono di partecipare allo sforzo bellico ancora più attivamente. Va comunque valutato che è un fronte comunque che rimane abbastanza diviso e frammentato in conseguenza appunto dei fattori che abbiamo analizzato anche nella lezione precedente. Va comunque evidenziato che durante la Prima Guerra Mondiale molte donne, soprattutto borghesi, aristocratiche, si dedicano ad opere di assistenza di combattenti e delle loro famiglie. E per far questo spesso si poggiano su delle reti preesistenti. Sono molto attive anche le donne dell'Unione Donne Cattoliche d'Italia. Durante il conflitto sorgono molti comitati a livello comunale. anche perché lo Stato si poggia su di loro per alcune attività essenziali, come ad esempio fornire sussidi, organizzare punti di ristoro per le truppe in transito, raccogliere fondi, organizzare pacchetti di cibari o indumenti da spedire al fronte, eccetera. Molte donne diventano anche in questo periodo madrine di guerra, ovvero quelle donne che confortano i militari al fronte scrivendo delle lettere e appunto instaurando un rapporto di tipo anche affettivo. Aiutano addirittura questi comitati a organizzare dei matrimoni per procura, per garantire anche alle giovani che appunto si sposano alcuni benefici che altrimenti non avrebbero. Ma tutti questi comitati hanno anche un indubbio ruolo, un ruolo molto importante per sostenere in generale lo sforzo bellico italiano e anche per segnalare eventuali forme di disfattismo. Va sottolineato appunto che il controllo appunto di tutte quelle attività che possono essere in qualche modo ostili alla guerra è duramente represso e controllato. E quindi va evidenziato che appunto l'assistenza materiale e la propaganda, e anche appunto il controllo, si legano strettamente, si intrecciano strettamente. Riguardo al tema della propaganda, secondo me è interessante notare in quale modo le donne e specificatamente il loro corpo venga sfruttato da tutti gli stati. Per fare propaganda per il conflitto. Appunto, le donne e il corpo femminile diventano immagini e simbolo della nazione. Rappresentano la tenuta dell'onore, della rispettabilità del suolo stesso della nazione. Non è certo una novità questa, però durante il primo conflitto mondiale se ne fa un largo uso, sia come sostegno interno per i paesi, e quindi autorappresentazione, sia anche per denunciare i crimini o le nefandezze compiute dagli altri stati nemici. Vi segnalo un libro molto agile, corredato da un DVD, fatto da Irene Bolzon, che si intitola Il nemico su tutti i fronti. Propaganda e satira nella Grande Guerra, edito da Forum nel 2018. È di facile reperimento e appunto nel DVD ci sono dei brevi filmati che utilizzano il fondo Luxardo, che appunto Bolzon ha studiato, per realizzare dei brevi documentari nei quali appunto emerge con evidenza quello che ho cercato di spiegare e appunto l'utilizzo del corpo e della simbologia femminile riferito anche alla propaganda. Nella Prima Guerra Mondiale le donne non imbracciano le armi e non combattono. Questo non avverrà mai in Italia. Ma alcune però assumono dei ruoli che le portano a strettissimo contatto con la guerra guerreggiata e con la linea del fronte. Il primo dato, la prima di queste figure, di questi ruoli, è ovviamente quella delle infermiere. Divise in croce rossine, circa le 10.000 croce rossine che vengono arruolate in questo periodo, ma anche infermiere religiose, volontarie e infermiere professionali, che lavorano febbrilmente negli ospedali delle città, negli ospedali realizzati sui treni e poi progressivamente anche dietro la linea del fronte. Ne ha già parlato la professoressa Vezzosi di questo argomento nelle lezioni precedenti, quindi io non spenderò ulteriori parole, se non per segnalarvi un libro di Bartoloni che si intitola Assistenza alla guerra, uscito per Marsilio, appunto, che può essere un interessante spunto per chi volesse approfondire queste dinamiche. La professoressa Vezzosi vi ha già parlato ampiamente, appunto, anche del ruolo della Croce Rossina. Tra le figure iconiche, forse più significative, della partecipazione femminile alla Prima Guerra Mondiale. Mi viene in mente Hemingway in Addio le armi, tanto per fare un esempio. Chi sono queste Croce Rossine? Infermiere volontarie, presenti come tali già a partire dal 1908, in occasione del terremoto di Messina e poi della guerra di Libia. Infermiere che hanno avuto un ruolo iconico nella Grande Guerra, anche per la loro azione di maternage di masse, ovvero quell'atteggiamento di affettuosità, di cura materna che le caratterizza appunto nel sostegno ai militari impiegati al fronte. Chi sono costoro? Sono di solito delle donne nubili, senza figli, appartenenti ai vertici o agli alti strati della società. Elena d'Aosta, infatti, è nominata ispettrice nazionale appunto della Croce Rossa Italiana. La loro presenza e il loro lavoro non sono da sottovalutare, anche se soprattutto all'inizio, per quelli che potevano essere definiti alcuni, diciamo così, rischi morali, tra virgolette, della loro presenza vicino ai soldati, in Italia sono sottoposte per tutto il periodo della guerra a una ferrea disciplina. Queste volontarie decidono di impiegarsi in quest'opera molto complessa e non priva di rischi per molti motivi. Molte lo fanno per patriottismo, forse per non rimanere a casa, in qualche modo anche per mettersi una divisa e contribuire allo sforzo bellico italiano. Le loro mansioni all'inizio toccano quegli aspetti, diciamo, meno scabrosi del lavoro dell'infermiera, però presto devono prendere contatto con i danni, le ferite, i traumi, lo shock della guerra. Infatti, se in un primo momento prestano servizio nei treni e negli ospedali, dal 1916, per l'aggravarsi della situazione al fronte, vengono impiegate appunto dietro le linee del fronte. E qui sperimentano ritmi frenetici, pericoli, il problema delle malattie, ma anche l'aspetto psicologico legato alla cura dei feriti, al trauma della guerra, eccetera. E forse va rilevato che, nonostante le più buone intenzioni, i loro propositi, molte non fossero pronte a sostenere quanto vennero chiamate a fare. Un'ulteriore categoria, diciamo, di donne che assumono ruoli inediti e a strentissimo contatto con le prime linee riguarda quella delle portatrici carniche. Una figura altrettanto iconica, forse anzi assolutamente meno conosciuta e esaltata di quella delle Croce Rossine, anche perché forse è un'esperienza, anzi sicuramente un'esperienza localizzata appunto al settore della Carnia. Queste sono donne che operarono appunto sul tratto del fronte carnico in supporto alle truppe che erano colà impiegate. Si tratta della lunga linea del fronte che corre dal Monte Coglians al passo di Monte Croce Carnico, risale appunto la dorsale sino al Cason di Lanza e scende poi sino al Fella. Questo è il loro settore più o meno di impiego. Erano impiegate nel trasporto di materiali e di munizioni sino alle prime linee e lo facevano con le gerle tradizionali appunto della Carnia. Portavano 30-40 kg appunto su queste gerle e talvolta lo facevano anche per tragitti che prevedevano anche quasi 1000 metri di dislivello. Erano pagate pochissimo, più o meno una lira e 40 centesimi ogni viaggio, e come segno distintivo portavano un bracciale rosso con il numero del reparto dal quale dipendevano. Si trattava di donne tra i 15 e i 60 anni che appunto decidevano di fare questo lavoro massacrante per in qualche modo incrementare le entrate delle loro famiglie in quella difficile situazione che comportava appunto la presenza della linea del fronte, con tutto quello che questo significava, a ridosso delle loro abitazioni. E che dà anche la misura della grave situazione appunto delle popolazioni che vivevano a ridosso della linea del fronte. Sono note appunto alcune figure di queste portatrici, la più famosa delle quali è certamente Maria Plotzner-Mentil, che venne uccisa nel 1916 da un cecchino poco sopra a Malgapromosio. Plotzner-Mentil ricevette anche la medaglia d'oro al valor militare e le ultime portatrici carniche furono riconosciute e omaggiate ufficialmente da Scalfaro nel 1997. Queste donne compirono questo lavoro per spirito di patriottismo, ma anche per questioni di estrema necessità. E questo ci introduce un elemento importante, che è quello delle forme di lavoro appunto praticate dalle donne durante il primo conflitto mondiale. Il lavoro appunto è un aspetto importante sul quale riflettere per inquadrare la figura della donna che durante appunto la Prima Guerra Mondiale si articola in una serie di posizioni diverse. Allora, in primo luogo va tenuto in considerazione quella che è l'espansione industriale dovuta al conflitto. Ciononostante, la maggior parte delle addette alla produzione bellica confezionava solo capi di abbigliamento. Una richiesta incessante da parte del Regio Esercito che era anche dovuta al fatto che ci fosse un'organizzazione molto carente, perché questa non era gestita direttamente dallo Stato, ma da diverse organizzatrici, diciamo, borghesi. Questo tipo di manifattura rappresentava certamente un'opzione di guadagno anche per i più poveri, ma era una forma di assistenza sociale che in qualche modo faceva sì che il lavoro non fosse fatto in modo del tutto efficiente e soprattutto fosse insufficiente alle richieste pressanti dell'esercito italiano. Ampi sono i dibattiti sull'occupazione femminile e sui ruoli che le donne, sui ruoli lavorativi che le donne hanno assunto nelle fabbriche. Emerge infatti che durante il conflitto le donne assumono impieghi appunto nelle industrie, nei trasporti e negli uffici. Però tutto sommato va rilevato che sia modesta la percentuale delle donne economicamente attive. Perry Wilson, nel libro Italiane biografie del Novecento, afferma che in Italia raramente le donne sostituirono direttamente gli uomini, tendevano invece ad assumere i ruoli prodotti dall'espansione economica dovuta al conflitto, e dipendenti anche dai nuovi modelli di lavoro. Il caso più emblematico è quello, ad esempio, delle munizioni. E Wilson ci dice appunto che questi ruoli vennero continuati a essere gestiti dagli uomini, mentre le donne furono impiegate nelle attività, diciamo così, collaterali al fatto che un aumento della produzione di munizioni comportava. Questo perché, e su questo aspetto è interessante riflettere, gli operai maschi volevano tenersi ben stretti i loro posti di lavoro. Se fossero stati sostituiti, infatti, sarebbero dovuti partire per il fronte. Ma temevano anche la concorrenza delle donne che, non va dimenticato, in questo periodo comunque erano pagate in modo di gran lunga inferiore rispetto agli uomini. Le donne invece subentrarono direttamente, più velocemente, nel campo dei trasporti e qui ebbero una visibilità maggiore. Però va tenuto in conto che questo fu, forse tra tutti, uno dei lavori più a carattere temporaneo. Tant'è che infatti vennero licenziate molto rapidamente alla fine della guerra con il rientro alla vita civile degli uomini. E questo aspetto accadrà praticamente immutato anche alla fine del secondo conflitto mondiale. Importante è la presenza delle donne durante il conflitto anche nelle funzioni impiegatizie. Non si sostituiscono completamente gli uomini, ma si insediano in un momento di grande espansione di questo settore. Ciò nonostante va valutato che solitamente sono impiegate in compiti subordinati, di solito quelli più noiosi e ritenuti meno complessi, meno difficili. Una parte importante del lavoro svolto dalle donne durante la guerra riguarda quello svolto nelle campagne. Spesso infatti il conflitto significa, rappresenta per le donne un aggravio delle loro fatiche. Questo perché si trovano a supplire alla mancanza di molti uomini impiegati nel conflitto o in altre attività. E questo per i lavori agricoli ha un impatto determinante. Tant'è che si può affermare che appunto in questo ambito l'aggravio, diciamo così, e l'incremento della loro presenza nell'ambito lavorativo del lavoro agricolo non favorisce assolutamente l'emancipazione. Un ultimo aspetto riguarda la prostituzione e l'impiego appunto della prostituzione dietro la linea del fronte. C'è una grande richiesta di prostitute in quelli che sono organizzati dal Regio Esercito come, tra virgolette, casini di guerra, divisi tra ufficiali e soldati. Ci sono pochi controlli e le condizioni di vita delle prostitute in questo periodo sono terrificanti. Un libro dal quale partire cominciare a ragionare di questo evento è quello di Franzina, intitolato Casini di guerra, è uscito da Gaspari nel 1999.